amici e la storia continua. Le origini del papato moderno. Misura della fede. E a rincarare la dose, Pasquale II aggiunse parole terribili. Fratelli e signori miei, ascoltate, questa Chiesa mai ebbe eresie, anzi, qui tutte le eresie sono state abbattute. Per questa Chiesa il Figlio di Dio, durante la sua passione, ha pregato quando ha detto: «Ho pregato per te, Pietro, perché non venga a mancare la tua fede». E la Chiesa romana è ontologicamente incapace di eresia. Ancora una volta non si trattava di un'invenzione. Quel passo evangelico, che è Luca 22.32, era già stato utilizzato alla metà del secolo precedente da un testo, il cosiddetto frammento A, proprio per stabilire che, siccome non era pensabile che l'assistenza di Cristo potesse mancare a Pietro, suo vicario, e ai suoi successori, si doveva ritenere essa fosse sempre operante. Però, con Pasquale II, quello che era stato affermato in negativo veniva espresso in positivo e utilizzato per stroncare ogni discussione. E nel 1116 la solitudine del Papa era affermata. Il Papa era irresponsabile di fronte agli uomini perché misura della fede. Ma questo implicava un potere immenso. 30 anni più tardi San Bernardo ne ebbe paura, anche perché molto era cambiato durante il cinquantennio circa della lotta per le investiture. Il Decretum Gratiani. I papi si erano succeduti ai papi, il che aveva comportato anche cambiamenti importanti nell'azione politica e nel pensiero. Gregorio VII rimase un'autorità alle quali tutti si richiamavano, ma che nessuno seguiva, anzi, rimase un'autorità alla quale tutti si richiamavano per poterla tradire meglio. La lotta politica e militare con l'impero, le sue alterne vicende, era stata accompagnata dalla lotta ideologica, giacché anche gli oppositori di Roma potevano contare su un pensiero fortemente radicato nella tradizione ecclesiastica. Questo, da un lato, aveva facilitato il raggiungimento dei compromessi possibili e realistici, come fu il concordato di Worms del 1122 fra Callisto II ed Enrico V, ma dall'altro aveva dimostrato quanto fosse fragile la coerenza dell'impalcatura giuridica della Chiesa, che essendo basata sulla tradizione canonistica, era cioè consuetudinaria, era in sé potenzialmente contraddittoria e quindi poteva essere piegata senza eccessive difficoltà secondo le intenzioni di chi la maneggiava e la interpretava. Verso il 1140 a Bologna un monaco camaldolese, Graziano, compilò la Concordia Discordantium Canonum, Concordia dei canoni in disaccordo, per sottolineare che la sistematicità e le contraddizioni potevano convivere, anzi, la loro compresenza era feconda e l'interpretazione insostituibile. La sua raccolta soppiantò tutte quelle credenze, tutte quelle precedenti, e finì per essere chiamata semplicemente Decretum. E costituì un nuovo punto di inizio, perché dopo Graziano la via fu aperta per l'introduzione del diritto romano nel pensiero giuridico ecclesiastico. L'antica scienza giuridica, studiata e insegnata a Bologna dalla fine dell'undicesimo secolo, stava diventando patrimonio del re, dopo che la lotta per le investiture aveva separato la regalità e la sacralità. E il papato non fu da meno. E così nasce il diritto canonico. Ed ecco perché San Bernardo, a metà del XII secolo, tuonò invano contro la curia papale, dove ogni giorno fanno strepito le leggi, ma quelle di Giustiniano, non quelle del Signore. Alessandro III, Innocenzo III, Gregorio IX, Innocenzo IV, si formarono tutti negli studi giuridici e furono tutti ispiratori di diritto. Il pensiero canonistico si combinò con quello giuridico giustinianeo, originando sintesi complesse e originali. Fu l'invenzione del diritto canonico e proprio sulla base del diritto giustinianeo, Innocenzo III assimilò l'eresia al delitto di lesa maestà, perché è di gran lunga più grave ledere la maestà eterna che non quella temporale. 1199. Innocenzo III non era primo a combinare la fede cristiana con le leggi di Giulio Cesare, ma l'autorità che gli derivava dall'essere papa interpretava la legge e insieme modificava la fede, perché rendeva la deviazione della fede punibile secondo le leggi secolari e precedenti al cristianesimo. L'ortodossia, la retta credenza cattolica, era mutata una volta di più e la Chiesa romana si rafforzava ancora di più perché veniva dotata degli strumenti giuridici per colpire chi, vivendo da eretico, dissentiva da essa. Ecco perché l'accusa di eresia fu uno strumento utilissimo per colpire la dissidenza di chi non aderiva al pensiero unico, diciamo così, e alla disciplina. Nei secoli XI e XII vennero dunque stabilite alcune delle regole fondamentali che governavano la Chiesa cattolica, non nel senso che furono inventate, ma organizzate e sistematizzate. Ma anche un'organizzazione diversa porta all'innovazione. È un'invenzione? Innovazione? La distanza non è poi così grande. www.redigio.it. E la storia continua.